Oggi incomincio a parlarvi delle fonti del diritto e vi introduco una serie di idee che sono, diciamo, poco giuridiche. Vi parlo più di teologia oggi che di diritto, ma non dovete stupirvene. Perché? Il diritto è una disciplina antichissima. Scherzando dico sempre che il mestiere del giurista è il secondo più vecchio, più antico mestiere del mondo. Tutti capiscono il perché, ma non è così. Non necessariamente il giurista è così disposto a prostituirsi. Fatto è che il diritto e la sua applicazione sono esigenze tipiche di tutte le organizzazioni sociali. E in particolare il giurista ha il compito e la capacità di risolvere i conflitti sociali. Ora, siccome non solo se ci sono tre italiani in una stanza litigano, ma tre umani dopo un po' litigano, c'è bisogno di qualcuno che trovi una soluzione al loro litigio, al loro conflitto di interessi. Noi viviamo in situazione di contrasto di interessi. C'è tizio che ha bisogno di andare a comprarsi la purga in farmacia e lascia la macchina sul marciapiede, e c'è tizia che passa con la carrozzella, con il bambino urlante, e non gli piace niente non poter passare perché c'è una macchina sul marciapiede. Questo è un banalissimo dei infiniti numeri di casi di conflitti tra interessi, e di fronte a un conflitto bisogna trovare una regola, una soluzione, un bilanciamento degli interessi, e queste sono le tipiche cose di cui il giurista è un tecnico e che voi dovreste imparare in questa facoltà. Questa facoltà non si esce imparati, non è che uno sa tutto del diritto, ma dovrebbe avere acquisito quella tecnologia e quella cultura di base che è tipica del risolutore dei problemi. Allora, all'interno di un ordinamento complesso come quello nostro, è chiaro che il diritto è tecnicamente complesso. Voi nella vostra carriera troverete delle espressioni tipiche, non so, l'abigeato, il furto degli animali, oppure la commorienza, quando si schianta un aereo e si presume che tutti siano morti insieme, ma il problema è come si fa a ricostruire una catena di successioni, chi eredita da chi se tutti muoiono insieme. Ecco, sono tutti concetti giuridici forti, molto organizzati, e il diritto ha sviluppato una terminologia tecnica che per i non giuristi è arabo e che ritengono che sia un modo di parlare volutamente complicato, ma così è per tutte le professioni, perché se un medico deve descrivere a un altro medico un intervento chirurgico sa come chiamarlo, non è che comincia a dire tu apri quelle forbici, poi divarichi le costole, ci cacci dentro la mano e quella roba che tiri fuori, ah, era il fegato, no? E gli dà un'espressione tecnica che designa un protocollo medico. E così un giurista, quando parla di responsabilità aquiliana, dice esattamente una cosa che sta scritta nell'articolo 2043 del Codice Civile e che ha un suo regime, una storia, un problema, una giurisprudenza e così via. Però, parlandovi di fonti del diritto, io uso un'espressione che ha una sua certa tecnicità, ma vedete che è anche molto allusiva. Uso una parola fonte che non è una parola del diritto, è una parola del linguaggio comune. Il che significa che, parlandovi di fonte del diritto, io mi colloco sui margini del discorso giuridico, non nel centro della tecnicità del diritto, ma ai margini del discorso giuridico, cercando di evocare un'espressione del linguaggio comune, da fonte, vai alla fonte a riempire la borraccia, per dire che da lì incomincia però qualcosa di significativo per il linguaggio giuridico e per la tecnica del diritto, anzi più che significativo, fondamentale. Che cosa sia fonte del diritto è una delle domande che non ci si pone quotidianamente, per fortuna, però si pongono con una certa frequenza, soprattutto nei momenti di maggior cambiamento del diritto. Per esempio, una risoluzione del Parlamento italiano è una fonte del diritto? Una circolare del Ministro della Pubblica Istruzione è una fonte del diritto? Il codice deontologico dei medici o dei giornalisti è una fonte del diritto? Sto facendo degli esempi che sono gli esempi rispetto ai quali si creano dei problemi. Oggettivamente si creano dei problemi. Non c'è totale certezza se una di queste cose sia una fonte del diritto oppure no. Allora, noi abbiamo una definizione da manuale tipica di fonte di diritto. Risparmiatemi la scena di voi che prendete appunti, perché queste cose sono scritte nel manuale, non c'è bisogno di prendere appunti. E le mie lezioni non servono a darvi nozioni, perché le lezioni stanno dentro nel manuale. Le mie lezioni avrebbero un'ambizione, generalmente frustrata dalla realtà, e cioè di farvi capire le cose, di farvi incominciare a capire di che cosa si parla. Per cui, se avete bisogno di prendere appunti perché sennò vi addormentate, lo capisco, ma non pensiate che i vostri appunti servano a qualcosa. Anzi, gli appunti sono tendenzialmente un autogol. Un autogol, sapete cos'è un autogol? Ecco. E nel senso che voi affidate a voi stessi un compito impossibile, perché voi siete qui, suppongo, vergini di diritto costituzionale, cioè non ne sapete nulla. E allora, da nulla sapienti, trascrivete su un foglio le cose che riuscite a capire. Vi pare che vi potete affidare a voi? Nel senso che, se voi aveste studiato diritto costituzionale, probabilmente prendereste degli appunti sensati. Se no, correte il rischio di prendere gli appunti sbagliati. E magari un giorno, per preparare gli esami, dico: guardo i miei appunti e non ci capite niente, perché non sono affidabili, spesso sono sbagliati, spesso sono incompleti, per cui non prendete appunti, ma cercate di capire. Allora, vi dicevo, c'è una nozione banale di fonte del diritto, quella che trovate in qualsiasi manuale, compreso il mio, che appartiene alla dommatica, cioè all'insieme dei concetti, e che dice: fonte del diritto, già molti di voi non vedono, altri non sentono. Non ho detto che alcuni non capiscono, però. Fonte del diritto si dice che siano gli atti e i fatti, i quali sono abilitati dall'ordinamento giuridico a porre norme giuridiche. Queste cose che disegno la Lavagna, poi ve le metto in rete, così anche chi non ha visto questo brillantissimo disegno può goderne lo stesso a distanza. Vedete, è una costruzione, è una definizione facile da memorizzare. Perfino io, che sono totalmente sprovvisto di memorie, se non per le cose importanti della vita, tipo, non so, piste di sci, sentieri di montagna, osterie e così via, riesco a ricordarmi gli occhi chiusi, atti e fatti abilitati dall'ordinamento giuridico a porre norme giuridiche. Questa è una definizione minima, ma anche una definizione che rimanda a ulteriori problemi definitori. Che cosa è un atto e che cosa è un fatto? Perché in una definizione c'è bisogno di porre entrambi i termini, atto e fatto. Che cosa vuol dire che è abilitata dall'ordinamento giuridico? È un'altra domanda. E che cosa sono le norme giuridiche che questi atti e fatti sono abilitati a porre? Vedete, ci sono diverse domande a cui noi dobbiamo cercare di rispondere e non è semplicissimo. Il mio amico e collega Baldo Pastore, il vostro professore di filosofia del diritto, suppongo che se non l'ha già fatto, nelle prossime puntate vi intratterrà sul problema di che cosa sia la norma giuridica. Qualcuno gli ha già parlato di norma giuridica? Ditemi un sì, un no, mentite pure ma datemi una risposta. Io non mi occupo di cosa sia la norma giuridica, non perché la cosa non sia interessante, ma perché la cosa è un po' troppo astratta. Se ne occuperà il filosofo, che essendo filosofo ha una prospettiva di lungo periodo. Io invece ho una prospettiva molto più da giurista, cioè molto più concreto. E vi dirò che dal mio punto di vista è norma giuridica qualsiasi regola la cui violazione comporta che mi vengono a rompere le scatole. Nel senso che se io posteggio la macchina dove c'è quel cartello strano, quello blu con la sbarra rossa, e poi arrivano i vigili in bicicletta e mi appioppano una multa. Se io non pago la multa, dopo un po' di tempo mi arriva un signore che mi sequestra i miei beni. Se io lo prendo a calci, commetto un reato. Alla fine di questa sequenza comunque c'è l'esercizio della forza pubblica. Che mi sequestrino i beni, che mi schiaffino in prigione, vanno a colpire i miei due beni essenziali, il patrimonio e la libertà personale, e questa azione è consentita soltanto ai corpi dello Stato, per la ragione che vi dicevo l'altra volta. Nella nostra storia di occidentali moderni abbiamo delegato e autorizzato solo lo Stato a colpire i cittadini nei loro beni e nella loro proprietà del corpo, habeas corpus. Allora, la norma giuridica è in sostanza qualsiasi regola, poi possiamo discutere se è generale, astratta, non lo sia, eccetera, ma che appartiene a quel sistema di regole che sono garantite dalla forza coercitiva dello Stato. Come vedremo, in mezzo c'è un altro passaggio, e cioè il giudice, perché nessun esercizio di forza coercitiva può essere fatto se non con le garanzie della giurisdizione. Per cui, per me, e quindi con la definizione Roberto Binesca e non da filosofo del diritto, posso tranquillamente dirvi che convenzionalmente parlerò di norme giuridiche di fronte a precetti, a regole che sono garantite da un giudice, applicate da un giudice e garantite dalla coercizione dello Stato. Il resto non mi interessa. Il resto ne parliamo se abbiamo tempo, soprattutto se abbiamo voglia. Allora, stiamo parlando di fonti del diritto. Per questo problema abbiamo il problema di capire se una certa regola, un certo precetto, sia coercibile? Sì, forse sì. Sia dotato di forza coercitiva, così ne esco. E questa è la mia domanda. Allora, se io ledo, violo una raccomandazione del Parlamento europeo, posso essere sanzionato? La risposta è no. No. Per cui non è una fonte del diritto. Se io violo una circolare ministeriale, posso essere sanzionato? Questa è una domanda già più complicata. Perché voi no, io sì. Perché se quel gran genio del sapere che è il ministro della pubblica istruzione mi fa una circolare che riguarda i miei compiti, io come dipendente pubblico sono tenuto a seguirli, perché se no ho delle conseguenze sul piano disciplinare. Io non le seguo lo stesso, ma queste sono altre questioni. Ma sarei tenuto, nel senso che è obbligatoria per me, ma per la gente normale no. perché il ministro della pubblica istruzione può mandare delle istruzioni ai suoi dipendenti, non alla generalità delle persone. E voi vedete che qui si crea un problema, è una norma giuridica, non è una norma giuridica, perché la norma giuridica dovrebbe rivalere per tutti, questa invece vale soltanto in un rapporto di dipendenza gerarchica. Studieremo queste cose, ma vi sto solo enunciando alcuni contesti problematici. Se io fossi un giornalista e violassi le norme del codice deontologico della stampa, cosa che i nostri giornali fanno 4 volte al giorno, sarei sanzionabile oppure no? Vedete, questi sono problemi enormi. Se avete seguito la questione di Porro si chiama quell'orribile individuo della Macegaglia, vedete che lì si sta parlando di codice penale e di deontologia professionale. Cioè stiamo parlando di due regole che stanno in corpi normativi diversi, di cui uno è sicuramente norma per tutti, è fonte del diritto, il codice penale è fonte del diritto per eccellenza. Dove si vieta la violenza privata, si pone un precetto penale che è sicuramente norma giuridica garantita da un giudice e da una sanzione, per di più penale. Del codice deontologico è più difficile dire se sia qualcosa che riguarda l'ordinamento giuridico o non sia qualcosa che invece riguarda l'associazione dei giornalisti. Prendere un pallone con le mani è una cosa che fanno tutti i bambini, non vengono sanzionati per questo. Ma se uno si mette in mutandine e maglietta e insieme a altri 21 deficienti si accalca in area di rigore e prende il pallone con le mani, lo sanzionano. Espulsione, calcio di rigore, gli spogliatoi poi fanno quello che devono fare, eccetera. Quelle sono sanzioni che vengono date. Il che vuol dire che quella norma che vieta in un certo contesto di prendere il pallone con le mani ha un'apparenza di norma giuridica, ma una norma giuridica che vale soltanto nell'ordinamento sportivo, non vale nell'ordinamento generale, non è una fonte del diritto dell'ordinamento generale. Vedete com'è complicata la cosa? Il mondo è complicato, il diritto è complicatissimo e noi dovremmo cercare in queste ore di lezione di cominciare a capire come ci si muove in questa complicazione. Allora, abbiamo capito che cos'è la norma giuridica più o meno. Qualcosa che è sanzionabile e applicabile da un giudice. E cosa vuol dire atti e fatti abilitati dall'ordinamento giuridico? Questo è un altro problema assai complicato. Più che complicato, metafisico quasi. Vuol dire che c'è nell'ordinamento, sembra essere una marionetta con tutti questi fili, nell'ordinamento giuridico qualcosa che ci dice quali sono gli atti e i fatti abilitati. Allora, visto che voi non fate quello che sarebbe il vostro interesse, oltre che il vostro porco dovere, cioè di chiedermi spiegazioni, me le chiedo da sola, mi autogestisco questa cosa, perché io sto parlando di ordinamento giuridico ma non vi ho definito che cosa sia l'ordinamento giuridico e questo è uno sbaglio. E il gioco delle definizioni è un gioco fondamentale nel diritto, in particolare nel vostro manuale vedrete che almeno tendenzialmente ogni capitolo dove si introduce qualcosa inizia con una definizione, perché serve a capirsi. Allora, come vi ho definito norme giuridiche, cercherò di darvi una definizione altrettanto biniscamente semplice e piatta di ordinamento giuridico, anche perché su questo naturalmente ci sono dibattiti, dispute, teorie, filosofie e così via. E vi dirò la definizione più semplice e più banale, ma è quello che ci serve. Ordinamento giuridico è qualsiasi sistema di norme giuridiche. Norma giuridica è una regola obbligatoria e sanzionata. L'ordinamento giuridico è un sistema di regole obbligatorie. Naturalmente dovrei definirvi a questo punto la parola sistema, però il gioco si interrompe qui perché lo riprenderemo più avanti, perché la parola sistema e la parola ordinamento sono delle parole fortemente connotate in senso assiologico. Tradotto in italiano, hanno un qualcosa di positivo. Si parla di ordinamento, dica.
Si può dunque integrare anche l'idea di istituto?
Di?
Istituto?
Istituto?
Come insieme di norme giuridiche?
Sì, ma l'istituto è una cosa tutta dottrinale, nel senso che si parla di istituto di fronte a un fenomeno giuridico che è oggetto di apposite norme, per cui si parla di istituto della famiglia, o l'istituto della proprietà e così via. E siamo all'interno di un ordinamento giuridico, diciamo che i punti su cui si coagulano le norme di un ordinamento giuridico. Mentre l'ordinamento giuridico come sistema di norme, sia la parola ordinamento che la parola sistema, vi dà la sensazione dell'ordine. Un ordinamento vuol dire che è qualcosa di ordinato, e un sistema vuol dire che è qualcosa di sistematico. E l'ordine e il sistema dicono la stessa cosa, cioè che questo insieme di norme non è una cozzaglia di norme qualsiasi, ma è un insieme di norme legate da qualche regola di coerenza. Questa regola di coerenza sarà uno degli scopi di questo corso di lezioni, come si costruisce, come si cerca di raggiungere la sistematicità, l'ordine del sistema delle fonti. Comunque, vi ho parlato di ordinamento dello Stato, ma vi ho parlato anche dell'ordinamento gerarchico dell'istruzione in Italia e vi ho parlato dell'ordine dei giornalisti o dell'ordine dei medici. Stiamo parlando di, proprio con la parola ordine dei medici e di ordine dei giornalisti o di ordinamento sportivo, vi sto parlando di sottoinsiemi, di piccoli sistemi di norme giuridiche. Il discorso che io vi sviluppo è un discorso che ha di mira essenzialmente l'ordinamento generale e quindi l'ordinamento dello Stato, chiamiamolo così per il momento. Quando parlo del codice penale sto parlando di un corpo normativo che è in vigore per tutta la collettività. Mentre se vi parlo dell'ordinamento della Federazione Volley, parlo soltanto dell'ordinamento di un'associazione che pratica un certo sport, e l'ordinamento dei giornalisti è la stessa cosa. Ma ognuno di questi ordinamenti ha delle norme giuridiche che definiscono quali siano gli atti e i fatti abilitati a produrre norme giuridiche. Queste norme giuridiche si chiamano norme di riconoscimento. Questo vuol dire che all'interno di un ordinamento giuridico, e quindi di norme, di regole generali, ci sono alcune norme che esercitano una funzione: dire quali sono gli atti e i fatti abilitati a innovare l'ordinamento giuridico stesso. E queste norme si chiamano norme di riconoscimento. Lo statuto della Federazione Basket ha una norma scritta come piace a me. Una norma finale dice: per quanto non disciplinato del presente statuto, prima fonte, lo statuto, è lo statuto che parla di se stesso, varranno le norme sancite dal regolamento organico e dagli altri regolamenti federali deliberati dal Consiglio federale. Qui è un'associazione quindi una piccola società, che si fonda su uno statuto. Questo statuto forma l'associazione. L'articolo 66 di questo statuto dice quali sono gli atti e i fatti che possono costituire l'ordinamento federale, e sono il regolamento organico, gli altri regolamenti federali deliberati dal Consiglio federale, e poi, per quanto non previsto nel presente statuto, le direttive del CONI per la realizzazione dei fini istituzionali, le norme che disciplinano le associazioni riconosciute. È divertente questa cosa, perché la piccola società fatta dai spinungoni che giocano a basket ci dice che questa associazione è fatta e istituita con un suo statuto. Poi c'ha delle fonti interne, alcune fonti escono dall'associazione e vanno nel CONI, le direttive del CONI, che a sua volta è un organismo federale che prende dentro di sé tutte le federazioni sportive, e alla fine dice valgono le norme sulle associazioni, che sono norme del codice civile della Repubblica Italiana. Nell'ordine, questo è l'ordine, prima viene lo statuto, poi vengono i regolamenti che sono fonti proprie dell'associazione, poi vengono le direttive del CONI che sono un'organizzazione più ampia, e poi la Repubblica Italiana. Questo è il sistema delle norme di riconoscimento che organizza il sistema dell'ordinamento giuridico. È chiaro? Stiamo parlando ovviamente di un ordinamento particolare, ma nell'ordinamento italiano non è diverso. Se voi prendete la Costituzione, ecco, questo ancora non vi ho detto, è obbligatorio per tutte le elezioni, non solo quelle di costituzionale, ma per tutte le elezioni di diritto, non per il diritto romano, non per la filosofia del diritto e per le materie, diciamo, di contorno, ma per tutte le materie giuridiche, venire con il testo. Per questo corso di elezioni il testo è la Costituzione, per l'istituzione di diritto privato è il codice civile e così via. Perché i giuristi non parlano a vanvera, parlano sempre con riferimento a testi normativi, e vedremo proprio oggi perché. Allora, se voi prendete il testo che non avete, cioè la Costituzione, vabbè, chi ce l'ha se lo gode. Vedrete che non mancano già nella Costituzione disposizioni che suonano come norme di riconoscimento. Per esempio, l'articolo 70 dice: la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Questa è una norma di riconoscimento. Poi gli articoli da 71 e 74 ci dicono anche come si fanno le leggi. Questa è l'introduzione di una norma di riconoscimento che dice che atti che possono porre norme giuridiche sono le leggi, che si chiamano leggi, ma hanno anche una procedura di formazione queste leggi. Vedete come questo organizza le fonti del diritto. Vedremo più in là che poi tutta questa parte della Costituzione si occupa di norme di riconoscimento, perché dal 70 al 74 si parla della legge, dal 75 si parla del referendum abrogativo, che vedremo essere una legge, un atto normativo, 76 parla delle leggi delegate, 77 parla del decreto legge, cioè tutte le fonti del primo livello delle fonti, le fonti più importanti. Ecco la funzione di norme di riconoscimento. Vorrei farvi ammirare la struttura filosofica di tutto ciò, anzi verrebbe da dire la figura teologica, perché noi stiamo parlando di norme di riconoscimento che ci dicono quali sono gli atti e fatti, quali sono le fonti che possono produrre le norme giuridiche, le quali alimentano un ordinamento giuridico. Ordinamento giuridico che pone le norme di riconoscimento. Questa è la perfetta circolarità, la ricorsività. Il cane che si mangia la coda, a diversi livelli di purezza di linguaggio, vi esprime lo stesso concetto, cioè la circolarità della struttura giuridica. La circolarità vuol dire autosufficienza, non c'è apertura nel sistema. C'è un ordinamento giuridico che ha delle norme specializzate che riconoscono le fonti, che producono le norme giuridiche che entrano nell'ordinamento giuridico. Non c'è apertura. È un sistema autoreggente. Un sistema autoreggente vuol dire che è un sistema che fonda se stesso, che non dipende da cose esterne. E questo vi dà l'idea di una certa quale pretesa metafisica del sistema giuridico. Perché noi ubbidiamo alle regole? Perché paghiamo le tasse? Guarda, questo lasciamo stare. Perché rispettiamo il codice della strada? Anche questo lasciamo stare. Perché non uccidiamo la gente? Perché non rapiniamo le banche? Paura? Paura. Perché tendenzialmente rispettiamo le regole poste dalle leggi? Paura? Paura, vedete la funzione della sanzione c'è. Benissimo, ma è solo la paura? Che cosa rende legittimo l'ordinamento giuridico? Questo è un problema serio. È un problema per cui, per esempio, le federazioni sportive ogni tanto si spaccano. Si è parlato ultimamente, negli anni precedenti, di scissione della federazione calcio. Marchionne sta spaccando un'associazione che è l'associazione Confindustriale. Perché? Perché non ritiene più di essere obbligato, non ha più il consenso di stare in un'associazione. Che le associazioni o i partiti si spacchino è normale. Gianfranco Fini ha spaccato una struttura associativa di un partito per crearne un altro. Cioè, a un certo punto la domanda sulla legittimità dell'ordinamento giuridico si pone, ma non ha una risposta qui dentro, ha una risposta fuori. Perché noi ubbidiamo le leggi d'Italia, mediamente, tendenzialmente, ufficialmente, è una domanda che non ha risposta dentro l'ordinamento giuridico. Ha motivazioni di tipo politico, morale, etico, di convenienza, di paura dei carabinieri, quello che volete, ma non c'è un discorso attorno alla legittimità di un ordinamento che entri nella struttura dell'ordinamento. Non c'è da stupirsi perché questo è del tutto normale. È un'applicazione, se volete, del teorema di Gödel, di cui probabilmente nessuno di voi ha sentito parlare. Qualcuno ha sentito parlare del teorema di Gödel? Matematica, sì. Grande teorema, complicatissimo, e che sta a dimostrare che la matematica non può dimostrare se stesse. Allora, se la matematica come sistema formale non può dimostrare se stessa, è perché ogni sistema umano, compreso un sistema giuridico, dipende da cose esterne. Da che cosa? È una bella domanda. San Paolo cade da cavallo e non so se la cosa lasciò dei segni, ma di conseguenza si convertì e incominciò a scrivere delle lettere importanti. In una di queste lettere lascio detto una frase che è rimasta al centro del pensiero politico per un millennio e mezzo. E la frase era sibillina e diceva più o meno: nulla potestas sine a Deo. Non c'è potere se non a Dio. Questa frase si poneva il problema di spiegare la legittimazione di una struttura ordinamentale, cioè di una struttura di potere, perché io sto parlando di ordinamento giuridico, ma questo ordinamento giuridico dietro c'è un potere. La norma giuridica è una norma che si applica con la forza. E chi legittima lo Stato a usare la forza? Questo è il problema. La Costituzione, dice qualcuno, ma la Costituzione è nel sistema e la Costituzione è una fonte del diritto. Ma perché noi accettiamo la Costituzione? Questo è un problema ovviamente filosofico, di teoria politica, di filosofia politica. San Paolo la risolse con quella frase aveva una tale ambiguità per cui fu interpretata in due maniere totalmente diverse, una a noi molto lontana, che dette luogo a tutte le guerre di investitura. Qualcuno ha studiato storia alle superiori, le guerre di investitura erano le guerre tra il Papa e l'imperatore, perché il Papa aveva la pretesa di essere lui a legittimare l'imperatore. Nisi nulla potestas, nisi a Deo. Lui, come rappresentante di Dio, si avvocava la pretesa di nominare l'imperatore, di investire l'imperatore. E badate che se lui investiva l'imperatore, l'imperatore era sacro. Se lui lo scomunicava, si poteva uccidere, perché non era più l'imperatore legittimo, ma era un tiranno, e il tiranno va ucciso. Capite come dietro quella formula ci sia tutta una problematica grossissima. Nel 5-600, epoca in cui si forma lo Stato moderno, che risale a quell'epoca lì, sviluppa anche un'idea che è molto legata allo Stato moderno, che è l'idea della sovranità. Idea di cui ancora oggi si parla quasi quotidianamente. Per esempio, nei rapporti tra gli Stati membri e l'Unione Europea si discute attorno alla sovranità. Dove sta la sovranità? Sta ancora negli Stati membri o sta nell'Unione Europea? È una classica domanda attorno al fondamento ultimo del sistema, e vedremo che poi c'è implicazioni tecniche. Bene, ma la sovranità ha una forte aderenza col problema della circolarità di questa definizione. Perché si dice: lo Stato è sovrano quando non riconosce nessuna autorità sopra di sé e nessuna autorità dentro di sé che non sia legittimata dallo Stato. È l'autoreggenza dello Stato, in qualche modo. Sembra essere un negozio di calze, ma è diventato. L'autoreggenza è la stessa cosa. Lo Stato nasce con una serie di eventi storici, di solito piuttosto sanguinolenti, si stabilisce, viene in qualche modo accettato, impone la sua autorità, ma non deriva la sua autorità dall'esterno. Non c'è un Papa che investe il potere. Perché, secondo la versione della frase di Paolo, nulla potestas nisi a Deo vuol dire che se c'è il potere l'ha voluto Dio. E Dio vuole un'organizzazione del potere politico, vuole che l'uomo viva in associazioni, in società organizzate politicamente e dominate da un potere. Nel 600 la frase di Paolo cambia completamente significato. Il potere si giustifica soltanto perché Dio lo vuole. È un tipo di organizzazione sociale voluta dalla natura umana. Possiamo dire così senza evocare figure divine. L'uomo si organizza spontaneamente politicamente e vuole organizzare il proprio potere. Poi il potere sta diversamente gestito, ma che ci sia un'organizzazione del potere, questo è necessario. Questo ci dice la vulgata della frase di Paolo. E questo potere, vedete, è un potere che si legittima da se stesso. il sovrano assoluto si chiamava assoluto per questo, era absolutus, era sciolto da legami, era sciolto dai legami, vuol dire che non rispondeva a nessuno, non c'era nessuna autorità esterna a questo circolo, era lui che stabiliva quali erano le norme, era lui la fonte del diritto, e escludeva qualsiasi altra autorità, rispondeva naturalmente a Dio, però nelle misure e nei modi ammessi dalla teologia, cioè nella prossima vita, in questa vita non rispondeva a nessuno. Vedete come questa idea della sovranità finisca con permeare lo stesso sistema concettuale delle fonti. Le fonti sono un sistema chiuso perché la sovranità è un sistema chiuso, lo Stato è un sistema chiuso. Adesso ci beviamo un caffè e poi andiamo avanti.